State ascoltando SBS Italian.
Mercoledì 13 settembre, ancora una volta bentrovati e bentrovate all'ascolto del programma in italiano di radio SBS. Questa mattina con voi Francesca Valdinoci e Carlo Reglia. Questa mattina, come detto, vi portiamo in Nord Africa, dove un nuovo fronte emergenziale si è aperto nella regione dopo che il terremoto ha colpito il Marocco venerdì scorso. Si tratta della Libia, dove si teme che migliaia di persone siano morte dopo le piogge torrenziali innescate dal passaggio dell'uragano Daniel.
Secondo quanto riportato da Tamer Ramadan, inviato per la Libia della Federazione Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, il numero delle persone scomparse finora ha raggiunto le 10.000 unità e sarebbero 2.300 i morti accertati. Fino a qualche ora fa a Derna, città nella parte nord-est del paese, che è stata la più colpita dal disastro.
Il dottor Hani Shehib, il presidente del Consiglio Nazionale per le Relazioni USA-Libia, e ha dichiarato ad Al Jazeera che la città è isolata, stiamo parlando di Derna, con gran parte del suo centro storico completamente distrutto.
Everything is cut off completely. There's no internet connection, there's no electricity, and the magnitude of the disaster that has happened in the city is just growing by the minute. About 4 square kilometers of the heart of the city have been eroded completely.
Questa è la situazione drammatica di Derna, città nel nord-est del paese. Noi poco prima dell'inizio del programma abbiamo parlato della situazione in Libia insieme a Michele Giorgio, corrispondente del Manifesto per il Medio Oriente. Ascoltiamolo.
Quello che sta accadendo purtroppo è la conta dei dispersi soprattutto, perché proprio qualche ora fa è arrivata una notizia da parte della Mezzaluna Rossa, anche della Croce Rossa, che davano 10.000 dispersi nella zona di Derna, che è nella Libia orientale, che è quella che è stata più colpita dall'uragano, un uragano che in Europa molti purtroppo hanno già visto nella sua violenza, perché nell'Europa mediterranea orientale ha già fatto tanti disastri, anche in Turchia, poi si è spostata in Nord Africa facendo questo disastro in Libia, dove sono crollate 2 dighe a Derna, e questo è stato un grosso problema perché l'acqua ha praticamente spazzato via interi quartieri. Come dicevo, si parla addirittura di 10.000 dispersi, persone che potenzialmente potrebbero essere morte, speriamo ovviamente di no. Certo, è un disastro davvero gravissimo per la Libia, ma anche incredibile, perché se pensiamo alla Libia, che noi lo immaginiamo come un paese largamente desertico, invece in questo caso, in questa parte orientale, che è una delle parti, diciamo, soprattutto quelle sulla costa, che sono più verdi e sono più fertili, ci sono corsi d'acqua e che sono diventati improvvisamente dei tornadi essi stessi, spazzando via tutto, proprio perché si sono ingrossati per il crollo delle dighe, ma ci sono ovviamente danni anche in altre piccole città e persino a Bengasi, dove per fortuna però nella principale città, nella capitale, diciamo, della Cirenaica, non ci sono grandissimi danni. Certo è che è davvero una catastrofe per la Libia, c'è bisogno di grandi aiuti anche internazionali per aiutare Derna e altre città a risollevarsi da questa catastrofe.
Ecco, perché è così difficile, o è stato così difficile nelle ore scorse, accedere a informazioni, in particolare, come ci dicevi te, dalla zona più colpita del disastro, ovvero la parte nord-est del paese, Michele?
Purtroppo questo ha a che fare molto con quella che è la Libia oggi. La Libia è un paese fratturato, spaccato, diviso in più parti, soprattutto in una zona occidentale, quella di Tripoli, dove governa un primo ministro, e nella zona orientale ne governa un altro, quello che fa capo al comandante Khalifa Haftar, un comandante militare. E spesso in questo paese che non trova pace, dove ci sono queste competizioni, rivalità, che spesso sfociano appunto in guerre interne, ecco, succede poi un disastro naturale, naturalmente non ci sono i mezzi di soccorso adeguati, non ci sono tutto ciò che serve per assistere una popolazione, perché lì purtroppo le risorse vengono investite per comprare armi, per comprare automezzi, blindati, missili, droni, tutto quello che serve per fare una guerra, ma evidentemente non per soccorrere dei civili in grande difficoltà. E Derna è sicuramente una di queste città che è stata largamente penalizzata da questo punto di vista, proprio perché si trova anche su una linea, definiamola, di fuoco, soprattutto negli anni passati, e appunto adesso deve affrontare quest'altra catastrofe.
Tra l'altro, se non sbaglio, proprio in questa zona ci sono i giacimenti petroliferi del paese più importanti. La National Petroleum Company, la società petrolifera pubblica, ha dichiarato lo stato di massima allerta, quindi si tratta, Michele, anche di una zona di vitale importanza per l'economia del paese. Questo disastro rischia di esacerbare una situazione già, come ci spiegavi, molto complessa da anni nel paese, e secondo alcuni, proprio a causa della situazione politica, le conseguenze del passaggio dell'uragano sono state così devastanti.
Sì, lo dicevamo prima, è proprio questo il problema più grande. È un paese che è attrezzato per farsi la guerra interna, ma non per portare soccorso a civili. E poi c'è tutto questo discorso, naturalmente, dei giacimenti di petrolio, dell'esportazione del petrolio. È chiaro che per la Libia, per i due governi, l'esportazione del petrolio è molto importante, ahimè anche per comprare quelle armi di cui parlavamo. Sta di fatto però che la Libia, che continua a produrre largamente sotto le sue capacità, tra l'altro ad estrarre petrolio largamente al di sotto delle sue possibilità, ha bisogno proprio per sopravvivere di questa valuta pregiata che arriva dei cosiddetti petrodollari. Sta di fatto però che la comunità internazionale fa molta fatica a cercare di mettere le due parti d'accordo. C'è un governo riconosciuto internazionalmente a Tripoli, ce n'è un altro invece che fa capo ad altri attori regionali ed internazionali nella parte est, quella della Cirenaica, e purtroppo le conseguenze sul terreno di queste divisioni si vedono proprio in queste circostanze.
Quindi un nuovo fronte emergenziale si è aperto nella regione nordafricana dopo il terremoto di venerdì in Marocco. Adesso ci spostiamo per parlare di un bilancio delle vittime che al momento, se non sbaglio, Michele, ha superato le 2.800.
Leggendo gli ultimi bollettini si parla di 2.800-2.900 morti in questa fascia di territorio che va dai monti dell'Atlante fino a Marrakech, dove ci sono state delle distruzioni terribili a causa di questo terremoto di magnitudo 6.8, insomma. Poi ci sono state anche queste cosiddette scosse di assestamento, che di assestamento non erano, che sono stati altri terremoti veri e propri, e quindi io credo, ahimè, che il bilancio delle vittime sia destinato ad aumentare ulteriormente con il passare dei giorni. Si continua a scavare, si continua a cercare di portare soccorso a chi è stato colpito in questi tantissimi villaggi, centri abitati che sono stati colpiti, nella Marrakech, città importantissima da un punto di vista storico, da un punto di vista culturale e naturalmente anche dal punto di vista turistico, perché sappiamo quanto il Marocco viva di turismo. Le distruzioni sono state davvero enormi e il paese, anche in questo caso come la Libia, ha bisogno di aiuti internazionali. Sono arrivati, stanno arrivando, ma ahimè temo che con il passare delle ore sarà sempre più difficile trovare persone in vita sotto le macerie. Tra l'altro sui social continuano a girare immagini drammatiche di migliaia e migliaia di persone che devono dormire all'aperto, che non hanno un riparo, che hanno perduto la casa, oltre a quelle del terremoto vero e proprio che ha fatto questi danni incredibili.
Ecco, proprio sugli aiuti internazionali il paese è stato accusato di andare a rilento nell'accettare l'aiuto di tantissimi paesi che hanno offerto sostegno, e averlo accettato tra l'altro solo da pochi e selezionati paesi.
Sì, e purtroppo questa è una condizione che non riguarda solo il Marocco, quello di una serie di paesi, nello stesso Nord Africa e Medio Oriente, dove per ragioni politiche, ragioni anche di rapporti che si hanno con altri paesi arabi, si tende naturalmente a selezionare anche, diciamo così, insomma, usando un'espressione forse impropria, le amicizie con altri paesi. Ecco, in questo caso il Marocco ha confermato, e pur essendo un paese particolarmente aperto al turismo internazionale, all'arrivo degli stranieri, ma continua a rimanere molto chiuso per quanto riguarda la monarchia, il regime. È un paese anche dove, dobbiamo ricordarlo, non mancano certo le violazioni dei diritti umani, violazioni della libertà personale, e naturalmente tutto questo si riflette anche sull'atteggiamento di chiusura che c'è ai vertici del regime, ai vertici della monarchia. Speriamo ovviamente che proprio in conseguenza di questa gravissima tragedia, questo gravissimo terremoto che ha colpito il paese, possa cambiare qualcosa anche da questo punto di vista.
Ecco, parlavi prima di Marrakech. Nelle ore scorse il re del Marocco, Mohammed VI, è arrivato proprio nella città per far visita ai feriti ricoverati in un ospedale della città. Come leggi il silenzio però dei 4 giorni che sono trascorsi prima della sua prima apparizione ufficiale?
Beh, è questa monarchia che è sempre stata un po' chiusa, un po' segreta, un po' nascosta, che fa parte anche un po' di un atteggiamento che serve anche così a soddisfare, come dire, insomma, un atteggiamento che c'è da parte della popolazione che guarda a questo re, alla casa regnante, un po' con un'attenzione quasi morbosa rispetto alle poche notizie che filtrano dalla casa reale. Però ecco, diciamo, questi atteggiamenti poi si riflettono anche in queste circostanze dove un re con grave ritardo si è recato diciamo sui luoghi del disastro, a dimostrazione che poi la monarchia è anche abbastanza lontana dalla sua gente. Questa è un'accusa che non poche volte è stata rivolta alla casa regnante marocchina.
E noi ringraziamo per questo aggiornamento Michele Giorgio, giornalista, direttore della rivista online Pagine Esteri. Grazie mille.
Grazie a voi e buon lavoro.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.